benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempreverde ma un po' particolare. Questa è una versione sperimentale. Siamo anche in diretta sul nostro gruppo Facebook, Wikileaks Investimenti e Finanza Personale. Qui con me oggi ci sono Paolo Di Domenico, ciao Paolo, e ecco, un grande ritorno, Luca Dixi, il decano del podcast, finalmente è tornato.
Vedo carico Brigatti con l'intro solita. Ciao a tutti, bentrovati, ciao a chi c'è in diretta, perché siamo anche su Facebook. Bentrovati a tutti, eccoci qua, stiamo insieme un'oretta, facciamo una bella chiacchierata insieme di fine anno, oggi 30 dicembre. Eccoci, oggi 30 dicembre.
Bene. Non lo so.
Sì, ci siamo. Ho aperto la pagina Facebook per i commenti. C'è stato un attimo di. Sentivo tre Luca parlare, quindi se siete in chat, comunque state guardando, vedo 20 persone, scriveteci nei commenti, dateci allora qualche segnale che ci siete qui sul gruppo, così possiamo partire.
Tutti a mangiare il panetto.
Oh, eccoci qua.
Guardate che ci sia. Ciao Alfonso, il panetto così. Ciao. Va. Ciao caro. Allora. Ma è un podcast, allora. L'abbiamo mai fatto noi tre? No,
infatti no. Ascolta, io non ho ancora capito dove siamo in diretta, però. Su Facebook, su YouTube?
Su Facebook.
Su Facebook, poi? Il nostro gruppo Wiki.
Su YouTube, no.
Su niente YouTube no. Questa volta. Vediamo se piace l'iniziativa, magari la estendiamo anche lì.
Paolo, che tu lavori solo per Ticker.
Su Twitch, devo andare a blastare qualcuno su Twitch.
Ciao Simone, ciao Luca, ciao a tutti.
Il video andrà comunque anche sul nostro canale YouTube, la versione audio sarà regolarmente come versione podcast.
Fatelo tagliare da ste micchiate.
I tecnici bravissimi.
No, se no dico, ragazzi, è nato Luca, un podcast di merda, ragazzi, insopportabile, quindi non facciamo più.
Luca doveva arrivare per il podcast numero 100, ma alla fine, causa problemi tecnici, anzi, siamo pure letti alla fine dell'anno, facciamocelo tranquillo, oggi è il 30 di dicembre, stiamo registrando in questo momento, quindi prima di prepararsi per il cenone di Natale abbiamo detto, boom, andiamo a fare un bel podcast in diretta. Testiamo un po' anche questo format, quindi fateci sapere un po' se vi piace.
Già passato Natale, Brigatti, se non è di Capodanno. Ma...
Sì, sì, è giusto. Cioè, questo Facebook user che non si vede, Andrea Bosio, manca solo la diretta su OnlyFans.
Sì, completamente.
Arriverà anche quella.
Sì, arriva anche quella.
Che facciamo oggi? Domande e risposte, no? Ne sono arrivate un po', facciamo due chiacchiere così, continuate a scrivere un po' di domande, stiamo in un'oretta, quindi dai, riusciamo a...
Sì, cercheremo di stare in un'ora per stare un po' in quelli che sono, no, i nostri, diciamo così, limiti del podcast. C'è già arrivata qualche domanda interessante, ma se ne avete qualcuna non è troppo tardi per scriverla in chat.
Quindi... Ciao Marco, ben trovato, schiacciate il link per far mostrare il vostro nome, perché sennò si vede così, ciao a tutti, da Facebook user... E così via. Bene. Chi abbiamo? Aspetta, controllo di qua. Brigatti, io direi che 19.03 potremmo anche... Che Brigatti, poi lo chiamano tutti per cognome. Io,
questa è la colpa di Volpi, vedi, perché ci sono due Lorenzo in azienda, quindi ormai dobbiamo differenziarci così.
Brigatti. Come a scuola, Brigatti.
Brigatti.
Brigatti. No, non male, dai. Un cognome che all'estero tira, mettiamola così. Suona un po' come i Bugatti, mi hanno detto. Quindi ho detto, sì, la stessa cosa, vedi.
Hai capito. Sì. Dai, via con le domande in ordine di arrivo. Quindi anche la volta prossima, che decreteremo un'iniziativa di questo tipo, mandatele subito, così siete i primi a cui daremo risposta. Vai.
Assolutamente sì, chi prima arriva meglio alloggia. Le potete vedere nei commenti, le sto postando io su Facebook, comunque, qui ovviamente anche per la versione audio le racconteremo per voi. E la prima un po' la classica domanda, cioè in che settore investire nel 2023? Abbiamo detto non c'è nessuna cattiva domanda, però...
Oh, l'hai fatta tu però questa? Questa l'hai fatta tu? In verità sei te, bastardo, sei te che la vuoi...
È diventato pazzo che fa domande così. Invece,
la domanda di Mauro Magnano ci è arrivata via mail, quindi vediamo di rispondere.
L'ultima domanda è molto ampia, ma che ci dà spazio per parlare circa un'ora, quindi risponderemo solo a queste domande e poi finisce. Prego, Brigatti, lei cosa ne pensa?
L'intervista. L'abbiamo detto più volte nel corso di podcast, video, però va sempre bene ripeterlo una volta in più. Cercare di investire per scommettere in quello che è il settore vincente è per paradosso una scommessa che molto spesso è persa. È molto difficile capire qual è il settore vincente in generale, tanto per cominciare, richiedere competenze tecniche, conoscenze del settore molto approfondite. Delle volte ci sono delle dinamiche legate a bolle speculative, quindi più psicologiche, che possono andare a pompare un settore piuttosto che un asset class. chiedere di rispondere in modo corretto a questa domanda è un po' come dire ditemi dove devo mettere i soldi per diventare ricco che io li metto. E purtroppo, come si può vedere i numeri alla mano, anche i professionisti della finanza non riescono con successo ad identificare il tipo di settore chi sarà più di successo in un dato anno. Quest'anno, ad esempio, chi si sarebbe aspettato che le materie prime o comunque anche tutto il mondo legato al petrolio avrebbe avuto delle, diciamo così, salite così importanti o non sarebbe sceso rispetto ad altri settori? Sì, forse qualcuno poteva azzardare qualche previsione, ma quelli che sono riusciti a guadagnare davvero da questo tipo di dinamica sono stati in pochissimi. In più, quando si parla di settori dove investire, c'è sempre da fare il classico discorso. Attenzione, perché anche indovinare il settore non è sufficiente per guadagnare. Warren Buffett, sempre sia lodato, ormai lo citiamo anche a fine anno, aveva fatto l'esempio del settore dell'aviazione, gli aerei civili. E lui diceva, beh, è una delle cose che ha rivoluzionato di più la vita degli americani e del resto del mondo. Eppure, per anni, chi ha investito in questo tipo di titoli ha perso soldi. E l'ha detto prima nel 2016, in cui è venuto ad investire e poi a perdere effettivamente soldi.
Ma lui pure
ha automobile.
Venduto in pesante perdita, hai visto? Lui pure ha venduto in pesante perdita durante, diciamo, la prima pandemia di Covid ed è uscito tranquillamente, ha portato a casa una perdita più nel settore aereo, no? Perché è molto rischioso da questo punto di vista. Dicono qua, Paolo l'anno scorso ci ha preso, eccolo qua, l'healthcare, quindi esatto.
Non mi ricordo.
Militare Brigati, lui.
ascoltate solo Paolo di Domenica.
La versione di Brigati è quella, vabbè, istituzionale, eccetera. Adesso,
dai, vabbè, ho anche io il mio settore preferito, però non so se andrà bene.
Quindi, qual è il tuo settore preferito? Ecco, dai, così diamo un
po'. A me piace tanto cyber security, perché è un settore che trovo molto interessante, tanto più il mondo si sta spostando a livello tecnologico, lavorare da remoto, è una tendenza in cui non è necessariamente, diciamo così, molto chiara, ma più persone rispetto al 2020 lavorano da casa con dispositivi da remoto. Tutte queste connessioni non sono sicure. Cioè, si può lavorare sui livelli di sicurezza, quindi secondo me è un settore interessante. Poi forse mi sono fatto influenzare da Mr. Robot, non lo so, quella è un'ottima serie televisiva, quindi più che settore da investire nel 2023, Mr. Robot come serie televisiva da guardare nel 2023 è decisamente ottimo.
Vi dico la mia, non mi piace la domanda così posta, però magari è un mio limite, o comunque una mia... A me non piace investire su determinati settori, sinceramente, se non per piccole quote del mio patrimonio complessivo. Lo facciamo su Tradix, lo faccio personalmente, magari con qualche piccola startup e cose così. Ma ripeto, ripeto quello che ho detto prima, per non fraintendere, con piccole quote del proprio patrimonio complessivo. Perché investire su un settore in un determinato anno, perché questa domanda, la domanda completa è in che settore investire nel 2023? Con quale obiettivo con quale obiettivo temporale? Andrei a chiedere, perché se tu mi chiedi in quale settore investire nel 2023 con obiettivo temporale 10-15 anni, magari la risposta è una. In quale settore investire per fare una scommessa di breve termine nel 2023, la risposta è un'altra. Quindi non facciamo domande, cioè, quando facciamo domande di questo tipo, il consiglio è alleghiamoci, sì, sempre un orizzonte temporale. Perché è facile dire, faccio un esempio, avete visto cosa può fare l'intelligenza artificiale oggi, a parte che dietro c'è una marea di fuffa in determinate cose, pensate anche alle cripto gli anni scorsi. Certo che sono settori caldi, occhio che quando diventano settori caldi, cioè con la stessa velocità con cui diventano dei settori caldi, con la stessa velocità diventano dei settori da cui la gente scappa. Pensate alle cripto, ma ripeto, non solo alle cripto come asset in sé, quello è un discorso, pensate anche a Coinbase, che comunque è un'azienda quotata a sfondo cripto, crollo clamoroso, tech.
Parleremo dopo, tra l'altro. Sì,
esatto, quindi dovessi dire una cosa, direi intelligenza artificiale, però anche lì cosa vuol dire, ragazzi? Che vado all in sull'intelligenza artificiale? Ma no, assolutamente, se dovessi fare qualche scommessa particolare con quote piccole di portafoglio, e sull'intelligenza artificiale, perché ripeto, state vedendo anche voi cosa si può fare, fa anche paura da un certo punto di vista, sono altri discorsi, però è indubbiamente un settore caldo. Dico un altro faccio un altro disclaimer: essendo un settore caldo, occhio alle fesserie nel 2000. Vi avviso, come sempre, come vi ho avvisato per anni, alle minchiate, si può dire parolacce nel podcast diretto, sì, poi lo cancelleranno, occhio alle minchiate, su le cripto negli anni scorsi, come vi ho avvisato, occhio alle minchiate sull'intelligenza artificiale nell'anno prossimo, perché certamente c'è in Silicon Valley, San Francisco, negli hub più tecnologici, chi ci sta lavorando pesantemente, occhio che essendo un settore caldo c'è una marea di fuffa attorno che neanche vi immaginate, quindi anche lì attenzione, è il mio punto di vista. Pallone, dici un po' tu.
Oh, pallone del settore invece, boom boom, vai.
Sì, perché io faccio solo di quello, quindi però stasera non parleremo di settori, azioni specifiche, perché non è il posto giusto, ma perché fondamentalmente, prima hai detto una cosa interessante, Lori, cioè hai detto, non è detto che ci guadagnate poi da quella roba lì. Questo è un concetto che è molto importante, perché intanto appunto, come ha detto poc'anzi Luca, orizzonte temporale, cosa vuol dire? Speculazione, quanto dura? Perché qui è chiaro, se uno fa una domanda così, intanto è una domanda molto generale. Purtroppo c'è questa moda di, non lo so, da parte di molte persone, trattare gli investimenti come fosse una roba molto generale. Vi posso assicurare che gli investimenti, come qualsiasi altro settore, dalla ristorazione a, che ne so, qualsiasi altra cosa che vi viene in mente, ha un grado di dettaglio e di complessità che non potete neanche immaginare. Quindi le domande vanno fatte, se fatte, in un modo specifico. Vi dico questa, il settore chiaramente sulla quale investire è una domanda sbagliata, perché intanto, esatto, non si capisce l'interlocutore, non si capisce che situazione personale, patrimoniale ha l'interlocutore, per quello che vi dico che nessuno può dare nessun consiglio su questa roba, non si capisce l'orizzonte temporale, non si capisce questo settore se è l'ETF settoriale oppure sono le azioni dentro. Se non hai fatto tutto un lavoro di processo prima, cioè capire che all'interno di una gestione delle finanze personali c'è una parte per gli investimenti di lungo periodo, una piccola parte per la speculazione, e per la parte della speculazione a sua volta è suddivisa in questi cassetti dove puoi mettere questa roba qui, è inutile parlare di questa roba. Detto questo, se ci fosse questo discorso, ho fatto anche in un podcast, nell'ultimo podcast con Lorenzo, se ci fosse l'entità divina domani mattina che scende sulla terra e ti dicesse: guarda, nel 2023 il settore che performerà meglio sarà questo qui, io vi posso mettere nero su bianco che di 100 persone che troviamo per strada, 99 perdono. 99 perdono dal settore più rialzista del 2023. E c'è una
persona... C'è sempre anche una volatilità dentro.
Ma certo, ma c'è anche un discorso del conoscere te stesso, che è uno dei comandamenti che ha scritto Luca nel libro. Cioè, la gestione della propria emotività davanti ai guadagni è uguale è l'altra faccia della gestione della emotività davanti alle perdite. Non vi credete che gestire determinati guadagni sia facile, perché tutti quei pseudo cripto milionari che magari per un momento hanno visto anche determinate somme sul proprio conto corrente, poi si sono bruciate tutte perché non hanno saputo gestire il guadagno, come dall'altra se fai una grossa perdita non sai gestire una perdita. Allora siamo chiaramente, stiamo parlando del campo speculativo, dove ci vuole una certa esperienza per operare e dove vi posso assicurare che chi sa fare le cose riesce a guadagnare dal settore peggiore dell'anno, chi non le sa fare riesce a perdere dal settore migliore dell'anno, e questo vuol dire essere professionisti. Quindi attenzione, si possono fare con una piccola parte del capitale, noi Tradix lo facciamo, siamo a poco singole aziende, facciamo ETF settoriali. ETF settoriale è per chi ha bisogno di una consulenza in più e chi ha un grande patrimonio, quindi ha bisogno di ancora più diversificazione. Quindi i settori migliori, signori, non ve li possiamo spoilerare, sono di là, quindi se qualcuno è interessato vi aspettiamo di là. Quindi lo so che potrebbe essere una risposta un po' deludente, però... Lo sai, facciamo sempre la figura di quelli che poi fanno i professori del cazzo che insegnano le solite cose, però signori, il 2022 è stato un anno interessante, quest'altro anno, per usare l'eufemismo, sarà un anno entusiasmante, cioè quest'anno hanno servito gli antipasti, quest'altra già che è finita, e quest'anno l'avete vista all'interno del vostro portafoglio, non è successo niente, perdite, una perdita ridicola, ma se vedete quello che c'è fuori c'è la gente disperata, e questo è un trend che ce lo portiamo avanti nel 2023, quindi sempre la testa, ci divertiamo, anno prossimo magari...
Cioè, non vorremmo essere troppo duri con chi ha fatto la domanda, perché è una domanda assolutamente lecita.
No, assolutamente.
Però va spiegato questo concetto qua, perché noi possiamo dare tutte le risposte che volete, secondo la nostra opinione, poi sta a voi criticamente pensarci sopra, però magari il consiglio è quello di abituatevi a fare domande corrette, ma non perché infastidite voi, perché vuol dire che vi state ponendo voi domande sbagliate. In che settore investire nel 2023 è parzialmente una domanda sbagliata. Lecita, però riflettiamo perché viene posta. Insomma, perché ci sono tutte queste cose che ha detto Paolo, che ormai Paolo è più talebano di me, ormai. Paolo, io ormai non ne sfugge una, Paolo. Però ha detto bene, dobbiamo capire, ho capito, ma con quale obiettivo, che tipo di investitore sei, che tipo di esperienza hai, tutte le mille cose che fanno parte di un piano finanziario, che forse è la domanda successiva o comunque una delle prossime. Ecco, costruire un piano finanziario vuol dire farsi queste domande qua, perché sennò noi possiamo fare anche un'analisi su un settore. Ma un tipo di settore può essere un buon investimento per una persona, che magari è un investitore esperto, ci mette 4 soldi, li può tenere per 10 anni e per lui andrà bene. Ma per un altro è lo stesso settore è un investimento orribile, perché si spaventa subito, ci ha messo troppi soldi e quindi se la fa sotto dopo il primo meno 10 e così via. Certo. Investimento, due investitori diversi, due risultati diversi. Prossima domanda, se no chiudiamo con questa.
Sì. Mi sono arrivati un po', magari sulle prossime proviamo a essere un po' più corti, alla peggio vabbè, ce le terremo per la prossima volta, non preoccupiamoci. Comunque è arrivata questa domanda, anche questa è abbastanza generale, però più diciamo così di analisi, fare una disamina del mercato azionario ribassista del 2022. Di nuovo, qui abbiamo un po' anche dei limiti di tempo, come potete capire, è un podcast, abbiamo tante altre domande. Abbiamo voluto concentrarci qui su alcuni aspetti, adesso condivido per chi lo sto guardando adesso in diretta oppure per chi lo vedrà su YouTube, qui ci sono dei numeri, ve li leggo per chi è in versione audio. Da inizio anno è stato un anno abbastanza impegnativo per tutti i settori, per tutto il settore azionario, mettiamola così. World Develop, che significa l'indice azionario dei paesi sviluppati, ha perso il 17%, gli emergenti sempre a livello globale meno 19%, il Nasdaq ha fatto meno 30%, e ritornerà a questo discorso perché ci sono arrivate un po' di domande su azioni singole tech piuttosto che sul momento per investire nell'high tech americano, ne parleremo tra pochissimo.
Fuzzi Mib,
meno 9,4 signori, una volta tanto campioni del mondo.
Attenzione.
Anche l'Inghilterra post Brexit se la cava da Dio con un più 2,8%, quindi uno può dire ma come il mondo sotto sopra, però è interessante ad esempio il classico dato, l'Eurostox 50 che è un indice europeo oppure lo Stox Europe 600 perdono in grosso modo il 10%, sono andati molto meglio dei mercati americani, anche se io mi ricordo per tutto l'anno scorso e il 2021 e anche metà 2022 sentivo gente che diceva ma cosa metto a fare i soldi in Europa, in America c'è il futuro, l'Europa è morta, non c'è nulla, va tutto bene, è possibile, ma guardate sull'anno. Se arrivasse uno che non conosce nulla di finanza, mercati, economia, direbbe l'Europa è meglio degli Stati Uniti, con la guerra a 2 centimetri da casa. Quindi succedono anche queste, quelli che chiedevano quando c'era guerra, no, allora disinvestiamo tutto dall'Europa. No, e questo è uno dei casi in cui si vede come, ad esempio, basarsi solo sulle notizie o solo sulle sensazioni per investire è sbagliato, ci vuole un processo chiaro. Ok, però, senza fare troppi pipponi su questo, di cui abbiamo già parlato tante volte, come possiamo inquadrare questo meno 18% allo standard impuro, questi risultati generalizzati nel tempo, quindi allargando un po' l'orizzonte temporale? Qui ho trovato un grafico carino, preso da uno dei nostri blogger americani preferiti, Ben Carson, fa vedere un po' i rendimenti dello standard impuro dal 1928 al 2022.
Ma i dati sono quelli di De Modera, né? New York University, sono quelli di...
Sì, sì, cioè, è una rielaborazione che ha fatto lui, presa da loro, ovviamente. Il 2002, il 2022, scusate, è leggermente sfasato perché è riferito una settimana e mezzo fa, quindi il dato che conta è quello che vi abbiamo fatto vedere prima, meno 18%, quindi ancora peggiore rispetto al meno 13% che si vede qui. Ok, quanto brutto è stato rispetto agli altri anni? La risposta è abbastanza brutto. Cioè, gli anni in cui ci sono state discese più alte a livello di mercati americani, che sono quelli un po' più simbolici di solito dell'andamento dei mercati globali in generale, gli anni in cui si è andati peggio sono stati veramente pochi. Il 2008, che ce lo ricordiamo non tutti magari, ma in tanti. Il 2002, cioè il 2001 per paradosso è andato meglio del 2022, che si mette un po' tutto insieme il periodo 2000-2002 come dei disastri, invece il 2000 e il 2001 come anni singolarmente sono stati anni meno duri rispetto al 2022.
Posso dire una cosa e chiuderla abbastanza in fretta questo discorso qua, perché ragazzi, allora, vediamo qua, Standard & Poor's, meno 13, cos'era, meno 17, meno 18. Meno 17. Ok, ragazzi, cioè ribassi di questa entità sono uno totalmente normali, due chi non riesce a soffrirli non deve investire in azioni, ve lo dico, diretto, nero su bianco, no, perché non sto scrivendo, però è questo. Cioè, guardate invece i rialzi, 2019 più 31%, 2020 più 18%, 2021 più 28%. Ma pensavate che era questo il mondo? Pensavate che il mondo azionario fosse questo? Guadagni garantiti, 10% medio annuo garantito, come dicono i ragazzini di finanza personale? Non è così, ragazzi, non è così. Quindi quest'anno è un anno di ribasso tendenzialmente, meno 13, meno 15, meno 20, e con un portafoglio diversificato si può fare molto meglio sicuramente, però ragazzi, questo non è un ribasso.
No.
Chi veramente? Ma lo dico anche qua, non in modo provocatorio, chi sta soffrendo tanto con un ribasso di questa entità, lo rispetto perché i soldi sono i suoi, ma il consiglio che gli do, fate un esame di coscienza per capire se ti stai assumendo un rischio che è corretto rispetto a quello che tu puoi permetterti di sopportare. E se soffri troppo, la risposta è no. Tutto qua. Ok, questa è un po' la lezione. Prego, Brigato, poi continui.
No, sono d'accordissimo. Infatti c'era una domanda che mi ha colpito adesso, l'ho vista, voglio dargli la precedenza perché è stata fatta in diretta, quindi facciamo uno strappo alla regola.
Li abbiamo visti, i mercati li abbiamo visti, li abbiamo messo in confronto. La domanda è risposta.
Sì, bene questa un po', vabbè, quindi i mercati non sono andati benissimo. A parere vostro, dopo questo 2022 alquanto particolare, le strategie finanziarie a lungo periodo dovranno seguire nuovi principi e essere riviste rispetto al passato, oppure un anno ribassista assimilabile a quelli storici passati? È assimilabile? Sì, è quello che abbiamo detto. Su rivedere le strategie, 99% no. Cos'è l'unica cosa, mettiamola così, che potrebbe essere cambiata? Ne abbiamo parlato in un altro podcast. Il fatto che adesso ci sono dei tassi di interesse un po' più alti, quindi le obbligazioni danno dei rendimenti degni di questo nome. Se nei nostri prodotti, come i nostri portafogli Elix Strategy prima e Plan X poi, avevamo, diciamo così, tenuto fuori obbligazioni a media lunga scadenza, boh, forse quello potrebbe essere un qualcosa che cambierà nei prossimi anni con l'alzarsi dei tassi di interesse. Attenzione però che stiamo parlando sempre di modifiche minori, perché non cambia il fatto che l'azionario rimane il cuore di questi portafogli, chi è lì che si trova il vero rendimento. C'è sempre un po' l'impressione che questa volta è diverso, eppure cioè, ne sono successe di cose negli ultimi 150 anni, ma questi principi sono stati messi alla prova e non sono cambiati.
Okay, la domanda parla anche non solo di strategie di investimento, parla proprio di strategie finanziarie di lungo periodo. Quindi per quanto riguarda le strategie finanziarie, ora non so chi l'ha scritto, non so se è il nostro cliente, però le strategie per costruire un piano finanziario, signori, quelli sono comunque dei sempreverde che non devono cambiare. Cioè, non è che perché c'è stato un anno di ribasso non mi definisco più gli obiettivi, non ci abbino più un orizzonte temporale, cioè faccio gestione attiva, compro eventi. No, la strategia finanziaria in quel senso non cambia. Potrebbero cambiare le strategie di investimento e di costruzione del portafoglio, però anche lì non è che cambiano nel senso che l'azionario fa schifo, non è più là, se mettiamo tutto materie prime, tutto qui, non cambiano in quel senso là. Cambiano i rendimenti attesi, ma semplicemente perché, che ne so, costruendo un portafoglio l'anno scorso, il rendimento atteso, è un concetto molto complesso da prendere con le pinze, il rendimento atteso, un rendimento garantito, però il rendimento atteso sull'obbligazionario oggi è enormemente più alto, a fronte di, già perché i prezzi sono scesi, quindi il rendimento futuro è molto più alto, ma lo stesso sull'azionario a un certo punto di vista, perché un 15% vuol dire prezzi più bassi, rendimenti attesi futuri più alti, quindi da un certo punto di vista non cambia niente. E non fatevi sommergere dalle solite cose. Capisco che questo tipo di narrativa non morirà mai e ci dovrete convivere per sempre. La narrativa del questa volta è diverso, no, ma guarda che c'è la guerra quest'anno, è diverso, pandemia, è diversissimo. Non è, è diverso, cioè, è sempre diverso, ma è sempre uguale, dal suo punto di vista. Ok, cioè sarà diverso quando non crediamo più, non crederemo più nel progresso umano, nell'ingegno umano, nella capacità di fare impresa, nella voglia delle persone comunque di investire per migliorare il loro futuro. In quel momento sarà magari diverso, però in quel momento sarà la specie umana sarà prossima all'estinzione.
Certo, problemi, quindi, diciamo sempre.
Esatto, per il resto tranquillo. Capite, siamo sempre lì su, ma stavolta ma non c'era mai niente prima, prima che si verifichi qualcosa, e non c'è niente di particolare. Se non un momento storico particolare dove magari io ho 37 anni, da quando sono adulto, quindi da quando mi ricordo un po' queste cose economiche, non è che ho vissuto tutti questi anni tranquillo, no, quest'anno è tranquillo, quest'anno non è successo un cazzo, ogni anno cazzo, ne succede, succede qualcosa, va bene così, avanti così. Paolo, dici tu, cazzo,
no? Ma per assurdo, allora, guarda, è un discorso che spesso viene fuori anche in Tradix, questo qui dei ribassi, e del... doppio atteggiamento che un investitore barra speculatore ha, perché sai, sapete, a livello emotivo è la doppia faccia della stessa medaglia, cioè che se uno c'ha una strategia fondamentalmente che contempla che la maggior parte del capitale è dei pack in accumulo su degli strumenti di lungo e una piccola parte, noi lo ripetiamo sempre perché purtroppo è l'incontrario, per quello che poi la gente poi vediamo le storie di gente che perde il lavoro, si suicida, roba così, perché la gente schiaffa l'80% sull'azione che ha consigliato l'amico e quella roba lì, il trend del momento. Ma noi come investitori barra speculatori dobbiamo avere, come dice anche spesso Luca, dobbiamo essere realisti nel breve e ottimisti nel lungo. Realisti nel breve significa che noi lo sappiamo benissimo che le cose possono andare molto male per dei periodi, cazzo, abbiamo visto negli ultimi 150 anni è successo di tutto, ci siamo beccati anche due guerre mondiali, bombe atomiche, roba, c'è sempre stata questa cosa qui, anche il discorso della pandemia, degli effetti, quella roba lì, non è che era roba nuova, è nuova nel mondo in cui siamo oggi, ma c'è sempre stata il ciclo delle pandemie. Ora, può succedere di tutto, vedrete scritti qualsiasi articoli, tireranno fuori qualsiasi cosa, ma abbiate questo atteggiamento non di contentezza. Attenzione, non dovete essere felici se la borsa crolla, perché io, ad esempio, per me personalmente, essendo uno che di natura un po', cioè, mi piace comprare bene, un po' avido, che mi piace comprare il prezzo, un buon prezzo, davanti a un crollo reagisco positivamente, perché tu sai, quando sai quello che devi fare, il crollo lo vedi come un'occasione per incrementare i prezzi più bassi, abbassare i prezzi medi di carico e poi guadagnare molto di più quando poi risale tutto. Questo è un atteggiamento. Non bisogna né essere troppo catastrofisti, oddio crolla tutto, moriamo tutti, scoppia la guerra, roba così, ma neanche essere contenti, come dico i tradix, se crolla tutto, perché poi sappiamo che determinate dinamiche sui mercati finanziari, insomma, ve la dico brutta, se l'S&P fa meno 60, poi uno può essere contento di aver accumulato sui minimi, ma poi nella società vuol dire che è successo qualcosa di più grave. Quindi, però, sfruttate questi momenti di ribassi per, tra virgolette, tranquillizzarvi, cioè, nel senso, porca puttana, c'è la possibilità, una volta ogni 12-13 anni c'è un mercato orso in America. L'ultima volta che c'è stato sul mercato orso, adesso questo è un mercato orso abbastanza controllato, magari c'è una mano più grande che lo comanda, perché evidentemente per le masse che ci sono oggi in gioco non c'è forse la possibilità neanche di fare un meno 50, perché si andrebbe per anche un discorso di prodotti messi a margine, sarebbe tutto il sistema finanziario. Ma comunque, al di là di questo, l'ultima volta che c'è stato un cazzo di mercato ribassista è stato 2008. Ora, se voi iniziate oggi, non avete Plannix, avete un capitale, c'è l'inflazione al 10%, l'inflazione non calerà. Per spiegarlo mi servirebbe un'altra diretta di 4 ore, ma fate l'atto di fede, l'inflazione non cala. Avete il 10-15% di inflazione annua, porca puttana, che è una roba che non vedeva nessuno da una vita. Qual è il motivo per il quale uno non dovrebbe investire perché aspetta il crollo? Avete la possibilità di fare un pack a prezzi sempre più bassi. Se questi quest'altro anno ci regalano un'altra discesa, comprate sempre a prezzi più bassi, è il vostro futuro che comunque in gioco, non è quello mio, quello di Luca, quello di Lorenzo, nessun altro, non è una gara contro nessuno. Togliete tutti i media, togliete tutte le notizie, se vi dovete un po' di cultura, quello è folklore, tutte quelle notizie del caso sui crolli, robe e quell'altro, tutto folklore per riempire i titoli di giornali, ma seguite la vostra strategia e siate anche leggermente contenti del fatto che oggi comprate più basso, domani risalirà, perché vi posso assicurare che il mercato azionario è molto di più di quello che rappresenta, e cioè che dell'ottimismo che abbiamo per il fatto che l'umanità proseguirà sempre nella sua corsa al progresso e al benessere, è qualcosa di più. Sta diventando un rifugio di capitali, sta diventando un rifugio di ricchezza, ma secondo voi i più grandi ricchi a livello mondiale, le più grandi figure a livello politico mondiale, dove hanno i soldi, signori? Ce l'hanno nel mercato azionario.
Lo so.
Ce l'hanno nel mercato azionario, 401k degli americani, dove sono, signori?
Questo vale, Paolo, vale anche per tutti gli altri asset.
Assolutamente.
Storicamente è stato anche particolarmente critico col mondo obbligazionario governativo, principalmente italiano, perché comunque è un paese super indebitato, un rating negativo, poco produttivo, che ha degli altri BTP, ragazzi, per capirci, perché c'era anche una domanda sui BTP, e comunque sull'obbligazionario governativo in generale, perché comunque rappresenta debito che gli stati fanno per finanziarsi. Ho capito, ma questo, cioè, il fatto di essere critico e di non metterci tutto il capitale magari con scadenze lunghe, perché avete visto cosa è successo nel 2020, se l'avete visto, perché sennò non siete connessi col mondo finanziario, cioè, non vuol dire comunque che scoppierà una bolla sull'obbligazionario, falliranno gli stati, eccetera, perché come i soldi di tutti, ma delle tesorerie di tutte le più grandi aziende, dei più ricchi del mondo, sono lì i soldi. Quindi non è, cioè, dove vorrete che siano, se non nel treasury, queste cose qua. se non è nell'interesse di nessuno, quindi fare grandi esplosioni finanziarie, si controllerà e così via. Quindi, consapevoli di questo, cioè continuate a fare il piano che avete stabilito e cioè avere un piano finanziario.
Ti fermo un secondo, Luca, è proprio arrivata una domanda che calza a pennello ed è sul tema. Parlate sempre di avere un piano di investimento. Cosa vuol dire? Approfittiamone per spiegarlo adesso.
Parti tu, parto io.
Vai tu, Luca, perché no, non ti volevo solo approfittare per inserirla qui, vai pure...
La domanda ampia è corretta e sono contento che viene fatta perché effettivamente non è... cioè, come si può dire, non è un argomento di cui si parla spesso, perché è più facile parlare delle azioni calde, dei settori caldi, della borsa e dell'economia in generale. Sui giornali si parla di quello, non si parla di come investire, come costruire un piano finanziario e così via. Noi invece siamo maniaci di questa cosa, quindi sono contento che avete intuito questo discorso qua. Come posso definirlo? Per costruire un piano finanziario personale, secondo la nostra filosofia, o meglio la filosofia che noi utilizziamo, che è quella dell'investimento per obiettivi, significa molto semplicemente cercare, riuscire ad identificare degli obiettivi di vita, degli obiettivi di investimento e abbinarci dei capitali, dei soldi, quindi, per il raggiungimento di questi stessi obiettivi. Non è darsi degli obiettivi che sembra il proposito di inizio anno, quest'anno mi do degli obiettivi. Questa è una roba generica che magari può far bene dal punto di vista della crescita personale, che non è il nostro focus, sinceramente. Costruire un piano finanziario significa, tecnicamente, cioè, da individuare degli obiettivi di investimento / di vita importanti, rilevanti, che contano. Faccio un esempio grosso, tantissimi si riconosceranno. L'obiettivo finanziario più importante è quello di costruirsi una pensione. Integrare una pensione, che le conoscete, le difficoltà del sistema previdenziale pubblico, eccetera. Quindi qual è l'obiettivo più grosso? Accumulare, la faccio ancora più semplice, accumulare un capitale grosso da poter mettere a rendita per andare in pensione prima, andare in pensione con più soldi e guadagnare un po' di, non dico libertà finanziaria, perché anche lì è più un concetto di crescita personale molto fuorviante, indipendenza finanziaria, sovranità finanziaria, tranquilli.
Ma rimani di talento.
Riuscite un po', riuscite a essere un po' più, come si può dire, meno vulnerabili da tutti gli alti e bassi della vita, gli alti e bassi dell'economia, perché tranquilli, se avete il gruzzoletto, magari una parte di problemi si può risolvere con quel gruzzoletto, vi permette di stare più tranquilli. Quindi individuare degli obiettivi, tornando alla costruzione di un piano, individuare questi obiettivi finanziari è decidere quanti soldi dedicarci oggi, quanti soldi dedicarci del proprio risparmio personale e come si calcola questo risparmio personale. Bisogna fare un conto economico personale, capite come iniziamo a dire le cose? Ma allora prima di investire cosa fate? Non vi assicurate? Quindi ci sono tanti, tanti argomenti che fanno parte di un piano finanziario, come si può creare un piano finanziario o magari tramite un consulente che deve essere indipendente. Perché se no non è un consulente, consulenti non indipendenti, perché quelli che lavorano nelle banche, ok, che magari fanno qualcosa di queste cose qua, però poi tutto è portato alla vendita di un prodotto finanziario, e c'è un conflitto di interesse che ragazzi non se ne esce, non dico che sono cattive persone, solito discorso, però c'è un conflitto di interesse alla base che, diciamo, vanifica qualunque tipo di corretta pianificazione finanziaria, perché sono consigli viziati. Quindi vi costruite questo piano finanziario, ci abbinate un orizzonte temporale e infine, solo alla fine, dei portafogli di investimento. A cosa serve costruire un piano finanziario? A sopportare momenti di ribasso sui mercati o momenti particolari della propria vita, magari non proprio positivi, a sopportarli tranquillamente senza andare di matto. Scusate se è poco, perché la gente perde quando investe sui mercati e poi si arrabbia, dice no, cazzo, le borse, è un casino. Perché
la
non,
truffa,
perché non ha un piano finanziario, che vi assicuro. Chi ha un piano finanziario si comporta come ci comportiamo noi, i nostri clienti. Vabbè, questo è un po' di ribasso, abbiamo parato i colpi con un portafoglio corretto, però il mio obiettivo temporale è 10-12 anni, che me ne frega, investo ancora un po' di più e poi torno a fare le mie cose, vivere la mia vita, lavorare, pensare ai guadagni di più, stare
quello
con me, e tutte le altre cose che sono più interessanti nella vita rispetto a farsi due maroni così dietro alle notizie di borsa o i grafici di borsa o il piano finanziario è un po' questo, non so se avete capito qualcosa. Cioè,
sinceramente, ma chi cazzo se n'è accorto di sto ribasso quest'anno?
Dia parolacce che qua ci
cioè,
seguono anche i bambini.
Se le guardate anche in dollari le performance, ma zio, non scendono i dollari.
Il cambio euro-dollaro quest'anno è stato a favore di tutti quelli che avevano l'euro come moneta di riferimento, quindi noi investitori. C'è stato un più 6 6%, quindi se sentite gli americani piangere miseria perché i loro indici sono scesi tanto, chi ha investito in Europa ha perso come loro, ma con un 6% in positivo del tasso di cambio. È uno di quei fattori che anche quelli da tenere in considerazione, perché molto spesso c'è la gente che dice: no, io mi proteggo sempre dal rischio di cambio perché investo in euro, ma per il lungo periodo è un costo.
La domanda è, mi sono accorto adesso che la domanda tra l'altro è mal posta, perché mi baso un po' anche sulla vostra risposta attuale. Un piano di investimento è una cosa, il portafoglio finanziario e gli investimenti sono una parte di un piano finanziario. Ok, cioè gli investimenti di una persona, il modo in cui poi investe questi soldi che abbiamo parlato, sono solo una parte di un piano finanziario più complesso, ragazzi. Non dimentichiamo questo discorso qua, lo dico perché...
Secondo me, Luca, quando tanti sentono all'inizio parlare di piano finanziario, pensano, boh, devo mettermi lì a fare chissà quali grandi strategie. E invece no, cioè il primo passo è proprio quello che hai detto tu, identificare tutti quegli obiettivi dove i soldi possono dare una mano, puoi dire, ce li ho i soldi per comprarmi una casa, comprarmi una macchina, avviare un'azienda, farmi i cazzi miei, mandare a scuola mio figlio. Tutti questi sono obiettivi, non è nulla da quel punto di vista di così complicato. Il complicato è tutta la parte che viene dopo, collegarli con la vostra, diciamo così, personalità, le emozioni, trovare i prodotti giusti. Però in tanti, io ho visto che si arenano su, no, un piano, non ho mai fatto un piano di investimento, adesso però... No, non è che
ma ti aiutiamo noi poi, cioè, lo so che non lo sai fare, se non l'avresti già fatto, non esiste, ti aiutiamo noi a fare questo. Però cambia proprio tutto, cambia il punto di vista, perché ripeto, parliamo sempre di investimenti e si parla poco di investitori, perché questo discorso degli obiettivi finanziari parte da voi, perché è la vostra pensione, è il futuro dei vostri figli, non i mercati finanziari, ma che mercati, quelli dopo. Sono un modo, un mezzo, l'ho spiegato 245 milioni di volte, ci ho provato a spiegarlo, no? I soldi sono un mezzo e come sono i soldi un mezzo, anche i prodotti finanziari sono un mezzo per riempire questi obiettivi e raggiungerli. Questa è la nostra filosofia. Spero davvero che non sia troppo, come si può dire, alle vostre orecchie, ai vostri occhi, troppo generica, troppo confusa, però cioè, è così che funziona. Per un privato, quindi un privato che è una persona fisica come noi, un umano, un essere umano come voi, che ha famiglia, cioè un compagno, una compagna, un partner, che vuole raggiungere obiettivi, che lavora, cioè, che fa le cose normali di un essere umano, che non è deca biliardario e cose così. Cosa deve fare? Cioè, risparmiare per la pensione, signori, risparmiare per i figli, risparmiare per magari aprirsi un'azienda, mettersi in proprio tra qualche anno. Queste cose qua. Ce l'avete un piano per raggiungere queste cose? No? Ok. Noi vi aiutiamo a costruirlo.
Fine. Sì, assolutamente. Sì.
Da professionisti.
Ma sì, perché poi tu pensi che sia solo una parte della propria vita, hai capito, la gestione delle tue finanze. Invece è la tua vita stessa che è sul piatto. Cioè la gente non si rende conto di questa cosa qui. Cioè, porca, il denaro, tutto quello che ruota intorno al denaro, il fattore denaro noi lo colleghiamo al discorso dello stipendio, che okay, tutti noi facciamo fattura ogni mese, stipendiamo. Parte da lì il concetto di denaro. Da lì il 90% delle persone si perde e non capisce più un cazzo. Perché? Perché nel momento in cui prende lo stipendio non ha una roba semplicissima che si chiama bilancio familiare. Tu dici, ma scusa, ma vuoi che la gente non abbia un bilancio familiare, non abbia un Excel dove segnarsi? Io vi posso dire che il 90% delle persone non sa dove cazzo spende i soldi. Allora, magari i soldi sono pochi e li finisce lo stesso, quindi il bilancio familiare non mi serve perché tanto i soldi non bastano mai, robe così. Ma vi posso assicurare che se voi mettete nero su bianco quello lì, è la prima cosa che vi fa vedere, oh cazzo, ma io qui i soldi li sto sprecando. E quando voi capite questo qui, vi si apre un mondo. Quindi la prima cosa che dovete fare, anche addirittura prima di prendervi i planning, eventualmente, vedete le spese che avete. La gente non fa neanche l'ABC, cioè qui è vero, si parla dello strumento, e non sai manco quanto spendi d'affitto per la macchina e per la roba. Ma come cazzo si fa a fare una roba così? Stiamo proprio alla preistoria.
Perché ripeto, vanno utilizzati i termini corretti ed è corretto quello che dici Paolo. Quindi stiamo dicendo che un piano finanziario è un bilancio personale entrate e uscite? No, il bilancio entrate e uscite è una parte.
È proprio l'entrata.
Va fatta parlare con l'altra parte che vi ho detto, quel discorso dell'assicurazione, va fatta parlare con gli obiettivi di investimento di lungo termine, va fatta parlare con appunto i portafogli finanziari. È un processo che fa parlare tutte queste cose qua, di cui magari singolarmente ne avete sentito parlare, qua e là. Regola 50-30-20, che si trovano delle cose online.
Sì, ma se noi le 50-30-20.
Ma cazzo, non
più che dei, grande.
Farle parlare, esatto, cioè farle parlare tra di loro all'interno di un piano organico, sequenziale, strutturato, basato su di voi che vi aiuta a farvi le domande corrette. Il piano finanziario l'abbiamo penso spiegato, sì. Ma magari fai una ricerca, chi ha fatto la domanda, non fai una ricerca tranquillamente, ne parliamo spesso, cerca anche sul gruppo, digiti piano finanziario e ti esce fuori.
No, ma la chiave è proprio questa. Che...
Cerca pianificazione finanziaria, perché chiaramente nell'inglese financial planning, che non è ragazzi una cosa che ho inventato io, è quello che fanno i financial planner, ovvero i consulenti finanziari indipendenti. Cioè non è X che si mette in testa queste cose qua, le inventa. No, è così che si fa la gestione dei risparmi, la gestione della vita finanziaria di un individuo normale come noi, ripeto, che lavora, fa le cose, ha un patrimonio che trova 50, 100, 200, 300, 1, 2 milioni, perché magari a 20, 30 milioni ci sono anche un po' altri discorsi da fare, però finché siete a 3, 4 milioni, tranquilli, le nostre indicazioni valgono adeguatamente. Andiamo avanti con le altre domande, dai, piano finanziario.
Ho stata una qui nei commenti, stavo seguendo da tempo titoli come Coinbase o Tesla, potrebbe essere giunto il tempo per iniziare un piccolo ingresso? Qui una diapositiva di quello che sta succedendo in questo momento a Tesla e Coinbase. Purtroppo chi ci ascolta in via audio non può vedere, ma c'è un
grafico. Tesla meno 34, Tesla meno 64, Coinbase meno 86%.
Quindi uno può guardare questo grafico e dire, oh ragazzi, cioè, il Nasdaq già sta perdendo tanto, ma Tesla e Coinbase perdono di più, sono l'affare della vita. Io qui adesso vorrei lanciare un messaggio di amore, pace, uguaglianza e dire io ve lo voglio bucare sto buy the dip e comprare il ribasso, basta, sì. No, non ha senso sta roba, no. Non si può utilizzare solo il prezzo come unica variabile quando si va a comprare qualcosa, anche per la parte speculativa del proprio portafoglio, non ha senso fare ragionamenti di questo tipo, se una cosa costava 10 oggi, adesso ne costa 5, per forza un affare. Capisco che nel mondo reale può funzionare così, ma perché sappiamo tutti qual è l'utilità di una tazza. Chiaro che se una tazza ce la danno a 20 centesimi e non è radioattiva, siamo contenti se è una bella tazza, ma con le azioni non può funzionare così. Cioè, prendiamo il caso di Tesla. Tesla è un'azione che è al 100% dipendente dalla personalità di Elon Musk. Può piacere, può non piacere, però è da anni che sta ad un prezzo che è completamente distaccato dai fondamentali, ma è più legato a dinamiche speculative e di percezione di chi è Elon Musk. Siccome ultimamente questa sua immagine è andata un po' in crisi, Tesla ne sta soffrendo, oltre a tutte le ragioni per cui il mondo tech sta soffrendo. E quindi uno dire adesso è il momento di investire in Tesla equivale a dire quale sarà l'opinione del pubblico di Elon Musk nei prossimi 2 anni. Jeep del macellaio subito, ma io che cazzo ne so. Cioè, non, sono cose che non si possono prevedere. Cioè, e poi attenzione alla matematica, perché c'è sempre un po' questa roba ingannevole, fa un po' ridere, però la diciamo lo stesso. Non è che se una società ha fatto il meno 64%, poi non può farsi il giorno dopo il meno 99%, il meno 100% andare a zero. Qualsiasi sia il prezzo di un'azione, si può sempre fare il meno 100% da lì, no? Non ci si scappa, sono percentuali, capisco che possono entrare un po' in inganno, ma funziona così. Se ci si basa solo sul prezzo o sulle variazioni percentuali, peggio ancora, si rischia di dimenticarsi di questa verità e di magari andarsi a comprare una società che è in crisi, una società che era sovrapprezzata. Sempre la stessa Tesla, perché stiamo parlando di quella, la performance a 3 anni è più 330%, non è che sia proprio super economica. Gli utili, se vogliamo fare un'analisi un pochino più fondamentale, sono migliorati. Va bene, sono successe tante cose, è stata introdotta nell'indice Standard & Poor's 500. Però non è che questo significa che automaticamente il prezzo di oggi è un affare solo perché è stata protagonista di una bolla speculativa un'ora fa.
Ascolta, mi limito un po'. Sto sulla domanda un attimo. La domanda è, stavo seguendo da tempo titoli come Coinbase o Tesla. Potrebbe essere il giusto nel tempo per iniziare un piccolo ingresso? La risposta è fai tu. Fai come vuoi, fai in base a ciò che ti senti, in base a ciò che hai studiato, in base a ciò che hai seguito, fallo per cortesia, fatti una cortesia a te e alla tua famiglia, allargata, compra poco, compra massimo 0,5% dei tuoi risparmi complessivi. Fai quello che vuoi, va benissimo, credi nelle... benissimo, va benissimo, sarò l'ultima persona che ti dirò non farlo, no, ma perché, ma che ne so, compri Coinbase, Brian Armstrong, va bene così, torna indietro con le slide, brigate, non muoverti con le slide.
No, non ho mosso io.
Quindi no, cioè va benissimo, puoi farlo, non cambia l'altra parte della risposta, ovvero con una piccolissima frazione del proprio patrimonio. E che quindi, si collega un po' con la risposta, se quindi però stiamo parlando dello 0,5 del proprio patrimonio, ha senso dare tutta questa attenzione a questo tipo di valutazione di discorso? Ma no, cioè, per chiacchierare sì, per intrattenerci e per informarci va benissimo, però magari non sopravvalutiamo queste valutazioni, analisi su qualcosa che da libro, cioè da comandamento, cioè così deve essere, non deve cubare più di 0,5, 1% del proprio patrimonio, fine. Perché prima meno 65, meno 80, quello che volete. Uno, partivano da valutazioni, ragazzi, che non stavano né in cielo né in terra. Dice, il mercato ha sempre ragione. Sì, certamente il mercato ha sempre ragione da un certo punto di vista, però possiamo dire che erano
Più che
valutazioni.
sempre ragione è difficile da battere, cioè questa è un po' la classica di nuovo roba
Perché
narrativa.
è certo che ha sempre ragione. Non è che ci sono altri mondi paralleli, ma facevano abbastanza ridere come valutazioni da un certo punto di vista. Quindi questo meno 60, meno 70 viene dopo una sopravvalutazione clamorosa. Il discorso è questo, cioè è giusto, abbiamo detto prima, cioè comprare dopo un ribasso è corretto tendenzialmente, ma su qualcosa, cioè comprare investimenti che poi tendono a tornare verso la media, ovvero un investimento diversificato in un indice azionario, in un ETF diversificato. Quello tendenzialmente ci sono 200 anni di storico, qualche dato in più per valutare che poi tornerà verso un discorso, ci sta un'azione singola, signori, che rappresenta un'azienda singola. Quell'azione può fallire, signori. Ci siamo su questo discorso qua, che non è che cioè, 86 si compra sui mini, no, quell'azienda là può essere completamente, ma non perché fallisce o perché fa le truffe come FTX e quell'altra porcheria là, semplicemente perché l'azienda viene sbattuta fuori dal mercato. Non succede, cioè, fa parte del mercato economico, del sistema economico, fa parte. Quindi massima attenzione a verificare, diciamo, a comprare un'azione singola che può anche andare a fallire quando è sui minimi, perché faccio l'esempio che magari c'entra poco, perché è un'azienda di Monte Paschi. Non è che buy the dip. Il
Via, via, prezzo
dip va
basso.
sempre più deep, che è molto deep. Cioè, no, quello, non c'è più niente, carrozzone così, non c'è più niente. Qualunque azienda nel lungo termine comunque poi andrà, deve essere assorbita, è successo così, se no sarebbero le dominanti del mondo moderno, sarebbero ancora le dominanti del Novecento, no? L'acciaio, le ferrovie, che non so che c'è nel Novecento, Paolo è un esperto di storia finanziaria, il sistema economico dinamico potrebbero non dominare più. Quindi, pochi soldi, va bene, anche a me piace il concetto, Coinbase, pochi soldi, fatevi la vostra scommessa, perché di questo
Perché
si
scommesso?
tratta. Fatevi la vostra scommessa e se ci credete
Basta.
va bene, prima ce ne sono tanti, ripeto, abbiamo detto prima sull'intelligenza artificiale, potete fare Palantir, C3, tante cose potete fare.
Luca, visto che siamo in tema di intelligenza artificiale, abbiamo parlato adesso di Tesla e Coinbase, metto un'altra domanda interessante da questo punto di vista che ci hanno chiesto, che rientra un po'
Vai.
qui. Ok, era
Poi rispondo
una
Paolo,
cosa
la domanda inizia
strana.
Paolo. Brigati, te parli, io pure parlo e Paolo sta lì, non dice un cazzo.
No, no,
Sì,
vabbè,
adesso
fermatemi,
parli di
fermatemi.
Tesla allo schermo.
Una visione
Basta.
generale sull'high tech americano, se è il caso di investirci dopo i ribassi, quindi vabbè, la mia opinione su quella la conoscete,
Abbiamo un
quindi
po' già
vai.
risposto, tra
Già
settore
risposto.
e Tesla, secondo me abbiamo
Sì.
grosso modo già
Vorrei fare
detto.
solo un'ultima chiosa su questa prima di andare su un'altra domanda interessante,
Fai
no?
qualcosa.
Occhio che, cioè, non è che il settore tech americano è una roba unica, uniforme. No? Cioè, un conto è dire settore tech come le FANG, o meglio, chiamiamole così, le FANG più resistenti. Ad esempio, boh, Apple e Microsoft sono in giro da 20-30 anni, hanno dei prodotti o della Madonna, come nel caso di Apple, o comunque utilizzati in tutto il mondo conosciuto come Office di Microsoft. Hanno linee di business, sono ben diversificate. Per loro è una crisi come tante altre, magari poi non rimarranno più la forza dominante, ma se la caveranno in qualche modo. Un conto è andare a prendere un certo tipo di società tech molto vicini a Coinbase e Tesla, o comunque penso che ne so, a Peloton piuttosto che a Zoom, tutte queste società, anche Uber da certi punti di vista, che in Italia è poco usata, ma qui in Polonia adoro finalmente, più facile prendere il taxi. Cioè, tutte queste società si sono concentrate negli ultimi 5-6 anni sulla crescita a tutti i costi, dove tutti i costi vuol dire senza fare profitti. E adesso invece si trovano in un mondo economico diverso in cui i profitti ritornano ad essere più al centro dell'attenzione. Quali di queste riusciranno effettivamente a diventare nuove Microsoft, nuove Apple, nuove società tecnologiche, nuovi colossi di un certo tipo? Boh, dipende da mille altri fattori. Quindi, quando si parla di tech americano, occhio, perché è come mettere insieme sia le mele che le pere che le pizze, cioè sono cose completamente diverse.
Vuol dire niente, è una definizione vecchia.
Il
Una
tech,
definizione
vabbè,
vecchia. Il tech, ragazzi, è tutto
il tech
tech.
è tutto. anche la macchina del cazzo che raccoglie pomodori nei campi.
Trasversale, anzi, quelle sono le più interessanti perché hanno comunque applicata al mondo reale.
Il tech è tutto tech, signori. Ormai è tutto tech, anche l'azienda Value marcia, quella che la miniera marcia di carbone, c'ha del tech dentro, perché la società sono tutte tecnologiche.
Esatto, l'energia tech, come le vanno a fare quelle cose là? Con le carte geografiche per mappare le cose.
Disegnano a mano.
Quindi trasversale, quindi non vuol dire tanto. Però dico un'altra cosa, poi parola a Paolo. Sapete che vado negli Stati Uniti spesso, proprio a San Francisco, dove ragazzi, tutte queste aziende qua sono nate, cresciute, cioè, le sedi sono lì e la gente sta lì. Il discorso è questo, appunto, che il tech non vuol dire niente, non vuol dire niente perché è troppo trasversale. C'è anche un altro discorso da dire, che la vera innovazione, quella che magari che parte dal basso, tra virgolette, quando arriva poi a essere quotata sulla borsa valori, su Nasdaq, eccetera, è anche troppo tardi a un certo punto di vista. Cioè, le aziende sono già diventate, non è sul Nasdaq che si fa la vera innovazione, ma si fa a un livello molto più basso di startup e così via. Quindi se vogliamo però ottenere questa concezione un po' vecchiota di high tech americano, comprate lo Standard & Poor's, dove bene o male praticamente la fetta più grande, adesso magari quest'anno è un po' diverso rispetto all'anno scorso, per carità, dove era una roba ridicola, le prime 5, vabbè, Cuba quest'anno, grazie a Dio, si è un po' ridotto, si è un po' verso la media, quindi è più diversificato lo Standard & Poor's, è solo positivo, però compratevi quello e andate tranquilli tendenzialmente.
Vuole andare il Nasdaq per una
Paolo, dici te. Brigazzi,
a quel punto meglio il Nasdaq. Perché, allora, vabbè, singola azienda uno può avere, sai, l'intuizione, ci sta a sfogare le proprie intuizioni, è spettacolare questa cosa qui. Perché poi uno, sai, può avere una visione, roba così, ha studiato un settore, può vedere qualcosa che gli altri non vedono, perché tanto i soldi si fanno così, non quando è schiaffato sulla prima pagina del Wall Street Journal. Quindi dovete avere anche un'apertura mentale, un pensiero laterale, un acume fuori dalla norma per beccare evidentemente un settore che è in fase embrionale, che domani esploderà. Ma al di là di questo, lì poi c'è anche un concetto di ossessione da mettere, insomma non è facile fare stock picking, non è facile, però come abbiamo detto prima, se avete l'intuizione, non è il fatto della performance, vi posso assicurare. Tesla può andare a meno 99 come ci può andare Apple domani mattina. Cioè, a livello di probabilità, se parliamo di probabilità, Apple ha la stessa probabilità di fallire di Tesla. Solo che oggi vedi che fallisce di più Tesla perché sta a meno 64 dai massimi. Però, come diceva Luca prima, bisogna vedere da dove arrivano. Cioè, se il Nasdaq da inizio anno sta a meno 30, però nel 2020-2021 dai minimi si è fatto il più 144%, mi verrebbe da dire che è sceso per le cazzate legate ai tassi, la guerra, Powell, roba, quell'altro ha detto, quell'altro ha fatto, o perché si è fatto un fottuto più 144% dai massimi. E allora sapete com'è? In un trend rialzista, teoria di Dow, lo spiega, ci sono i pullback più 144%, me lo concedi, o meno 30%. Quindi anche tutto sto cinema che hanno creato è sceso perché Powell ha detto, ha fatto. Non serve un cazzo di questa cosa. Non si può lavorare con queste puttanate, le notizie, quell'altra rete, quell'altra cosa. Sono solo numeri, volatilità e tempo.
Ma
è detto questo... detto questo, cassetto speculazione, parliamo di cifre reali così uno capisce, uno c'ha 100.000 euro in banca, cassetto speculazione, facciamo un esempio randomico, 20.000 euro lo prende per le singole azioni, singoli ETF speculativi, quello che vi pare, di quei 20.000 chiaramente non si possono mettere su un tema, perché poi se rappresentano il 20% del capitale, voi ce li schiaffate tutti, perdete il 20% del vostro intero capitale. È possibile secondo voi una roba così? Ma se voi su quel 20% lo dividete in piccoli cassetti, e faccio un esempio su una speculazione come può essere Tesla, come può essere Peloton, come può essere la più marcia delle biotech che capitalizza 10 milioni di dollari, che il suo quartier generale è un cazzo di campanello in Florida, ok? Che però se la beccate bene fate il 1000 per, se quella azione è un 3%, come faccio un esempio casuale, il 3% di 20.000 sono 600 euro. Se anche voi perdete il 50%, mi dite... ce la fate a dormire la notte? Cioè voi perdete 300 euro su quei 20.000, che però quei 20.000 fanno parte di quei 100.000 di prima, quindi voi perdete 300 euro su 100.000. Ci dormite la notte su quella cosa lì? Questo è quello che vi dovete chiedere.
Ma così allora, non diventa
certo, Certo, però qual è il bello? Il bello è che se magari tu prendi quell'azione, ci metti sempre 3%, quindi sempre 600 euro, ti raddoppia e ne fai altri 600, magari sei contento e ti fai il weekend al mare con la cena di lusso e comunque hai alimentato il tuo ego, che comunque è l'unica cosa da non fare quando si sta in borsa, ma comunque questo è un altro discorso. Però sapete che cosa state facendo, avete capito? Il discorso di avere il controllo nella propria vita dipende soprattutto da dove mettete i soldi, da cosa comprate. Perché se voi, vi faccio un esempio, non gestite correttamente questa cosa qui dei risparmi e degli investimenti, voi comprate cose a cazzo anche nella vita reale. Attenzione, attenzione, perché questa cosa degli investimenti, che comunque lavora molto sulla psicologia, perché di fatto 80% è psicologia, poi 20% è strumenti e tutto quello che ci circonda, se non lavorate prima sulla vostra psicologia, non vi togliete i paradigmi mentali, i pregiudizi sul denaro, non capite cosa sono i soldi, non capite perché li guadagnate, non capite a cosa vi servono, dove volete arrivare, voi in primis spendete i soldi a cazzo nella vita reale, poi non avete i soldi per farvi 300-400 euro al mese di banca. Quindi risolvete prima quella parte. Poi, una volta fatto tutto quanto, bilancio, assicurazione che se rimanete invalidi andate sotto i ponti con la vostra famiglia, una volta che avete fatto tutte le cose, gli strumenti, roba così, obiettivi, vi fate con una piccola parte le vostre cazzo di speculazioni piccole, normali, che se andate a zero non dovete andare a dire alla moglie che avete perso i soldi, che poi sono dei casini, che avete preso i soldi dei genitori.
O il marito, io credo anche nelle speculatrici.
O il marito che gli avete fottuto i soldi, perché ogni giorno sentiamo di ste stronzate, quello ha detto, ha perso 100.000 euro in borsa, si è suicidato, non voleva dirlo alla moglie, hanno divorziato, non voleva dirlo, i figli sono per strada, ma porca puttana. Questo perché si parte dal peccato originale, e cioè dall'inizio. Non si sa quando tu prendi quei soldi che vedi con l'accredito, quei cazzo di soldi dove vanno a finire. Se voi non risolvete questa cosa qui, guarderete sempre tutto come speculazione, come qualsiasi strumento, cercherete sempre lo strumento migliore per fare il colpaccio, tanto la mentalità da gambler ce l'abbiamo tutti, da opportunity seeker ce l'abbiamo tutti, da gratta e vinci ce l'abbiamo tutti. Questa roba qui, questo percorso che comunque noi stiamo facendo in questi 3 anni con Planix, vi insegna anche queste cose di base, che però non sono di base, perché la gente continua a cercare come fare soldi nel 2023, come fare soldi senza lavorare, come fare soldi nell'immobiliare senza un cazzo di soldi, come guadagnare soldi senza soldi.
Possiamo lanciare la chicca, che l'articolo più letto del nostro blog.
Qual è? Dimmi qual è quell'articolo, dai.
Come guadagnare soldi senza fare nulla.
Ecco.
Siamo guardati a fare un titolo clickbait e quello è stato quello più letto.
Allora, lo capisci che la pandemia è questa qui, la pandemia reale è questa qui, perché questa roba crea i morti veri, crea i problemi veri. La gestione delle proprie, la non gestione della propria finanza, la gestione sbagliata, la gestione a cazzo di cane, crea i morti veri, perché questa roba qui, signori, crea una marea di sofferenza. Come possiamo fare? Cioè, uno pensa che vabbè, ho perso dagli investimenti, ho perso 50.000 euro, ho perso 60.000 euro, vabbè, tanto non ha conseguenze. Come facciamo a far capire che questa roba crea dei disastri? Crea veramente dei disastri all'interno delle famiglie, in primis verso se stessi, ma crea proprio delle tragedie umanitarie. Come cazzo è che non può essere secondaria una roba di questo aspetto? Ma perché non la insegnano a scuola? Invece di insegnare quelle altre puttanate che non servono un cazzo, perché non insegnano questa roba? Adesso basta, sono censurato. Adesso mi porto via, ma resta.
Se ci infervoriamo, però...
Però è così, però sì, dai.
Da un certo punto di vista anche noi, non ci pieghiamo a quello che sappiamo benissimo essere sulla bocca di tutti o più intrattenente, non so se si dice, più divertente, più intrattenente.
Perché è più bello sicuro, è più entusiasmante sicuro.
Perché c'è una domanda, esempio, sulla Cina, che idea avete? Perché è una domanda, ripeto, corretta, visto che l'ha fatta Dario, perché è una domanda corretta, non vorremmo davvero essere troppo duri. È per parlare, per chiacchierare, ma sono cose anche magari di cui parleremo di fronte a un drink, di fronte a un caffè, sì, perché sono cose pur parlé. Quindi però noi ogni volta ci sentiamo davvero in dovere, anche con determinati modi molto duri, di ribadire questa roba qua, signori. Non ci piegherete con le vostre domande, no, tra virgolette, per fare le domande. No, è così, perché io lo vedo, perché ragazzi, anche influencer, robe così, si piegano all'algoritmo, o meglio, si piegano alla... come si può dire? La natura umana, perché fanno cosa sta chiedendo la gente? Come vestire il 2023? E sarà sempre così, non lo cambiamo noi, ma neanche noi cambiamo per andare in pro. Da noi questo vi potete aspettare. Quindi, si arrabbiato, ovazione per Paolo. Paolo continua a sbragare. No, stai più buono, Paolo.
Sbraghiamo, dai.
Sì, puoi tipo rivedere la live, la ricarichiamo, la carichiamo come podcast. Quindi, per chiudere, di me, high tech, un po' per dare una risposta anche un po' più tecnica, ragazzi, non solo porchi, Paolo, che è un disastro. High tech vuol dire tutto e niente. Vi assicuro, brevemente, ripeto, dalla mia esperienza in Silicon Valley, a San Francisco, che ci vado spesso, tranquilli che chi ci lavora veramente nella tecnologia se ne frega, sia come founder che come ingegnere, come sviluppatore, se ne frega dei meno 90 in borsa, anzi, ma come anche chi lavora teoricamente nella blockchain, nelle cripto, anzi, meglio, perché lo scoppio di una bolla speculativa, perché questo è il signor scoppio di una bolla speculativa, tira via un sacco di gente che fa solo casino in determinati settori, permette di lavorare molto più tranquillamente a chi ha veri progetti, a chi ha vera innovazione, a chi sta facendo vera innovazione, lontano dai riflettori e da tutto questo, come si dice, Big Bang di idee, stanno creando sicuramente le prossime Google, Amazon, Facebook, eccetera. Non so quali sono, purtroppo, se vi aspettavate che finissi, quindi sono queste. Non lo so, però si sta creando tutto questo nuovo fervore degli innovatori, persone qualche volta molto giovani, comunque, che stanno creando questa innovazione, che sarà considerare oggettivamente oggi le big del tech come vere società che innovano, perché sono ormai conglomerati aziendali che hanno molto poco, cioè non è che non fanno tecnologia, ma sono più che altro società per consumatori, fanno altro, quindi non è proprio lì l'innovazione oggi. Quindi tutto qua, insomma, mettete all'interno del portafoglio, coi soliti consigli che non ci stancheremo mai di dire. Dottor Brigatti, prossima domanda.
Che facciamo? Siamo già un'ora, mettiamo magari l'ultima, dai.
C'hai fretta, Brigatti, dove devi andare?
No, beh, ma non... poi diventa anche versione audio, sennò sono un'ora e mezza.
20 minuti da tagliare per le parolacce di Paolo, tranquillo. Quindi... Una volta che tagli quello, ti siamo sui 40 minuti. Dai, continuiamo. Sono caldo ormai, sono che poi mi rivedete a fine 2023, mi rivedete.
Porca troia, sì.
No, non è vero. Questa è abbastanza lunga, un po' complessa.
Dell'anno è partecipare di più ai podcast, lo dico in diretta.
L'obiettivo principale è quello di avere una rendita da integrare alla pensione, che sicuramente quando toccherà il mio anno, nato nel 1988, sarà ancora più triste di quello che è oggi. Mi chiedo, ipotizzando un 20.000 euro già investiti, un potere di risparmio dedicare al pago 700 euro mensile per altri 26 anni. Con che rendita posso arrivare, sperare di arrivare alla data della pensione? Lo sappiamo qui. La risposta è questo, poi... Qui per, diciamo così, ve lo facciamo vedere sulla slide, magari non è carino, però adesso vi metto il link del tool nella chat di Facebook, poi vediamo magari come metterlo, farlo arrivare anche chi sta leggendo, guardando dopo su YouTube. C'è questo strumento, il calcolatore dell'interesse composto, fatto dai nostri maghi dell'informatica, non posso nominarli, Luca mi ha detto che non è un super top team segreto.
Sono anche uno sviluppatore ormai, non mi avete visto perché stavo studiando un programma.
Fatto Luca.
Insomma, anche accendere un computer.
Vabbè. E con questo calcolatore si possono fare esattamente i calcoli e le simulazioni che ci chiedeva appunto il Mirko.
Esattamente, cioè, facciamo una piccola discussione. Questa è pura matematica, signori. Cioè, non date per questa crescita del capitale. Cioè, fanno fede ancora agli altri discorsi. Cioè, perché qui abbiamo messo un rendimento medio atteso del 7%. Purtroppo non vuol dire che sarà 7% ogni anno, come sembra da questo grafico. Possiamo calcolare.
Assolutamente. Infatti, uno dei consigli, qui purtroppo un po' piccolino, però perlomeno si vede il numero grande. Dopo 26 anni ci sono 739.000 euro fatti con questo tipo di, diciamo così, dati e il tasso al 7%. Se però abbassiamo di un solo punto percentuale, quindi mettiamo un rendimento effettivo del 6, il capitale diventa 618.000 euro erotti, 456. Se invece lo aumentiamo ulteriormente, passiamo dal 7 all'8, si arriva a 888.000 euro. Cos'è tutto questo? Un po' di numeri matematico. È una cosa per dire che quando si fa questo tipo di simulazioni è fondamentale ricordarsi che sono esageratamente sensibili. Uno 0,5% in più o in meno, specialmente quando ci si va così lontano nel tempo, 26, 30 anni, 25 anni, crea centinaia di migliaia di euro di differenza. Quindi occhio a non farvi prendere dalla falsa certezza che questo tipo di numeri sia... Ah, perfetto, quindi con 7% tengo il numero così alla virgola e questo è il capitale che ho sicuramente a disposizione. occhio, perché non è così, c'è sempre comunque una questione di fortuna. L'ha spiegato molto bene Morgan Housel nel suo libro Psicologia dei soldi, che a seconda della decada in cui sei nati si può essere gli investitori migliori o peggiori, se mi passate il termine. Quindi c'è questo elemento da tenere in considerazione. Ci sono le situazioni della vita per cui si può investire o di più o di meno in determinati periodi. Sono tutti elementi da considerare. Quindi questo calcolatore dell'interesse composto, ve lo lascio, potete usarlo per giocarci un po', ma consideratelo come una sorta di modo di primo passo per vedere il futuro, ma poi succederanno mille altre cose, ci saranno tanti altri cambiamenti.
Per capire le potenzialità, però la domanda è ottima. Sono queste, ragazzi, le domande che vorrei vi faceste o ci faceste costantemente? Perché sono queste le domande corrette. Questa domanda si può fare anche al contrario, esatto. Ponendo il caso che mi serve questa rendita nell'anno X, che capitale devo andare a risparmiare? Ok, per arrivare a quel capitale nell'anno X, quanto devo risparmiare? Che tipo di portafoglio magari ci devo abbinare, considerando che un portafoglio più azionario ha un rendimento atteso maggiore? Sono queste le domande giuste che dovete continuamente farvi, non è farvi una volta e poi aspettare 27 anni che poi la vita succede, no, farvele costantemente, rimonitorarle, eccetera. Per
da
fare questo
punto di vista c'è un altro aspetto interessante. Dato che la domanda era proprio chiaramente sulla rendita, non si parla solo di capitale finale, che sono i numeri che abbiamo visto prima che si possono ottenere, ma una volta ottenuto questo capitale poi bisogna decidere come utilizzarlo per ottenere la rendita. E qui si apre un altro mondo. Abbiamo uno dei nostri prodotti che adesso è chiuso, Rendix, lo trattiamo, boh, forse lo riapriremo l'anno prossimo. Però, giusto per avere un'idea, visto che i tassi si stanno alzando, con un 3% di rendimento netto, via, facciamo gli ottimisti. Con i numeri che abbiamo messo prima, metto qui nei commenti quelli che potrebbero essere un po' i possibili risultati. Quindi nel caso visto prima con rendimento del 7%, il valore che avevamo visto prima, si può arrivare a generare una rendita di 22.170 euro all'anno, 18.540 nel caso del capitale ottenuto con rendimento al 6, 26.660 con rendimento ottenuto all'8. Anche qui sembrano un po' i numeri dell'8, però qual è la cosa importante da considerare? Con un piccolo cambiamento di nuovo a livello percentuale cambia nettamente quello che si può effettivamente ottenere da mettere a rendita. La differenza tra 18.000 euro e 26.000 euro, cioè, si spiega da sola. Poi di nuovo c'è anche magari un po' di inflazione da considerare, ma per questo che quando si parla di rendita futura in ottica pensione, un'altra delle cose importanti da fare è capire se a livello di potenziali pensioni statali, piuttosto che fondi pensione e qualsiasi altre fonti, ci siano già dei valori extra. E anche lì magari si può pensare di mettere qualcosa investendolo in prodotti un pochino più rischiosi, che sono un po' più volatili, ma garantiscono una rendita, tentano di ottenere una rendita più alta del 3%, visto in questo esempio specifico, immaginando che magari tra 20 anni i tassi saranno un po' alti. Sì. È molto complesso perché ci sono delle variabili extra rispetto al boh, comprati un piano, qualche ETF, accumulateli e vai tranquillo. È un discorso molto più delicato da questo punto di vista, su farsi i portafogli di rendita fai da te, io sono sempre...
Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi ripeto, ottima domanda, vediamo se ci sono dei tool che aiutano ad avere una risposta, ed è questo uno degli impegni che ci prendiamo anche per gli anni prossimi. Questo è un simulatore costruito dai ragazzi, eccetera. Tutti anche i nostri altri progetti, di cui magari avete capito che ci stiamo lavorando, riguarderanno proprio questo, così uniamo anche al discorso della tecnologia di prima. La tecnologia, cioè usiamo la tecnologia per aiutarvi a dare queste risposte. Cioè, voi fatevi le domande giuste come questa che è stata fatta. Noi vi aiutiamo con un supporto decisionale, che saranno tutte le nostre cose che abbiamo in previsione per il 2023. Calcolatorino dell'interesse composto, per carità, niente di particolare, ma tutte le altre novità saranno in questa... su questo filone qua, insomma, perché hai detto brigate in sessuale, 22.778%, 8%, cioè, capito niente.
non pugnette, ma le
Vi daremo la calcolatrice. Però.
Ci devi far vedere qualcosa, però.
Vi diamo la calcolatrice, condividiamo il
volo. No, devi far vedere qualcosa, ormai l'hai detto. Che cazzo.
Il podcast sarà da tagliare completamente, però per farvi capire, questa è una delle cose su cui lavorano, si partirà appunto da tenere tracciati tutti i propri dati, le proprie spese, gli indici di salute, tenere tracciati i portafogli, eccetera. C'è ancora poca roba, quindi non entriamo nel merito. Però quando parlo di supporti decisionali, si aggiungono gli asset, vedete, si connettono, eccetera. Siamo ancora in fase embrionale, quindi non chiedeteci informazioni, continuate su Planix, che va bene così, tanto questo poi sarà successivo, e così via. Però per chiudere questo discorso qua, questo è ciò su cui noi ci stiamo muovendo. Aiutarvi a prendere decisioni sempre migliori, perché con più dati. Quando è che le decisioni, dati quelli giusti? Perché il futuro non lo possiamo prevedere. Però vi aiutiamo in due modi. Aiutandovi a farvi le domande giuste, ripeto, un esempio è quest'ultima che ci è arrivata, e dandovi dei supporti, dopo esservi fatti queste domande corrette, per prendere, per darvi delle risposte migliori.
Dati più algoritmo, diciamo.
No, perché non possiamo fare quello che non esiste. Dirvi il settore vincente, non possiamo farlo, ragazzi. Gli altri dicono che lo possono fare, e sono fesserie.
Vabbè, che andate a vedere quello che dicono e poi vi controllate a fine anno.
No, che previsione, smettete questa cosa delle previsioni. Sì. Concentratevi sulle cose che
abbiamo fatto il podcast su quello.
L'ultima domanda.
Ce n'era una che avevo vista nella chat, carina, che secondo me potevamo andare con quella per chiudere.
Arriviamo.
Aspetta che me la sono...
Vediamo come ci copiano con la
foto. Comunque il Brigatti, 2 milioni e 9 di patrimonio, complimenti.
Grazie.
Non pensavo che fosse...
Non li ho neanche in svuoti, purtroppo, non fare outing.
Vediamo cosa c'ha, vediamo Brigatti,
guarda lì. Niente, non mi avrete mai.
Brigatti, ha messo 3 milioni di...
Ho la mia Revolut che è vuota.
2 milioni di immobili finti ha messo, giusto?
Grande
autodichiarazione. Vai.
Questa è una domanda interessante. È possibile far coesistere una strategia di investimento ad accumulazione ed una rendita a lungo periodo con obiettivo pensione, non avendo un reddito da lavoro, ma gestendo i risparmi dei propri genitori che la banca si stava divorando con polizze vita e schifezze varie costosissime ed inefficienti? La domanda è interessante, secondo me, perché da un certo punto di vista non conosco l'età, però mi viene da dire, è un peccato essere così dipendenti dai genitori, a meno che non si sia già in un'età avanzata, in una condizione particolare.
Ha detto che sta gestendo i soldi dei genitori, non è dipendente.
Che anche quello, tra l'altro, apre dei problemi a livello legale. Speriamo.
Conclusione. Continua.
Però aspetta, se forse la domanda, leggendola bene, è più in ottica, cioè si possono avere una strategia di accumulazione che di rendita?
Sì. Tu puoi fare quello che vuoi, però ricordati, un piano finanziario, una famiglia, non fate mischioni, quello che vi voglio dire. Fanno in tanti, tu non è che ti immagini, brigati. Molti nostri clienti che sono bravini, hanno fatto plan, gestiscono i soldi di famiglia. Ripeto, ragazzi, un po' di attenzione, perché in teoria non sareste autorizzati, poi capito che sono i vostri familiari, però non fatevi dare le password dei conti correnti, perché non vanno bene queste cose, ve lo dico da professionista, non si può fare, e neanche come magari responsabilità sul patrimonio di famiglia, occhio, perché insomma è così, tenete separate le cose, perché i vostri genitori sono, la famiglia dei vostri genitori, papà e mamma per capirci, hanno i loro obiettivi, voi ne avete degli altri, quindi loro perseguiranno questi obiettivi con determinate strategie, determinati portafogli, voi li dovete perseguire con altre strategie e altri portafogli. Sono chiaro su questo? Un nucleo familiare, un piano finanziario, non mischioni, si capisce?
In più anche delle volte ci sono persone ben intenzionate e dicono vorrei far disinvestire i miei genitori che sono comprati dei prodotti schifosi, sono stra-inefficienti.
Giusto, molto bello come intento.
Però occhio, perché sono comunque soldi dei genitori che se non hanno fatto un percorso di alfabetizzazione e formazione finanziaria non lo sanno che si passa comunque in prodotti che sono ancora volatili, che comunque possono in determinati periodi avere delle perdite. Cioè, il rischio è quello di magari sostituirsi una figura che in qualche modo nella loro testa era quella di fiducia, quella del consulente di famiglia, siamo amici, mi manda l'agenda tutti gli anni, e poi però di capitare nel momento sbagliato, di sentirsi dare i coglioni, di sentirsi dire ecco ma adesso ho perso i soldi per colpa tua. Cioè, tutte le volte che ci si mettono in mezzo relazioni familiari sono discorsi che quasi vanno fuori dal mondo degli investimenti e entrano più in quello delle dinamiche familiari. Quindi no, sono anch'io il primo a dirmi non so quanto me la sentirei di andare a dire a qualcuno spiega tuo padre piuttosto che tuo figlio come investire. Sono una roba molto delicata.
Ascoltate uno scemo che con una ventina d'anni di esperienza con centinaia e migliaia di clienti ce l'ha. Attenzione, esatto, a questo discorso. Quindi, per tornare alla risposta, cos'era, delle strategie, dove sta la domanda? Mi dicono, l'hai caricata? No.
Vado a riprendere, vai.
Vado a riprenderla. Quindi, sì, possono coesistere, no, all'interno del nucleo familiare, in generale sì. Ovvero, faccio l'esempio, che ne so, tu che magari sei più giovane, non so chi sei, strategia d'accumulazione, perfetto, per risparmi dei genitori, se gli vuoi dare una mano nel rispetto delle cose, sia della loro emotività, della loro persona, dei loro soldi, magari una strategia a rendita per integrare la pensione, però separando, ordine mentale, non è un mucchio, non esistono i soldi di famiglia, quei soldi sono i suoi, loro, non esistono i soldi di famiglia, esistono i soldi loro, sono dei genitori, cioè, nel momento in cui ti dicono no, fai tu come se fossero tuoi, allora falli diventare tuoi, nel senso faccio una donazione, come si deve, per legge, un bonifico, cioè, e quelli te li investi come te. Attenzione a questo discorso qua, perché è molto delicato, ma è molto comune, attenzione, tutti tantissimi nostri clienti sono in questa situazione qua, soprattutto le famiglie magari che hanno qualche soldino in più, più risparmiatrici, quindi è molto comune. Ed è, dai, mi dà lo spazio magari per futuri approfondimenti, perché questa è vita reale, anche questa è un'ottima domanda, perché è vita reale, la vita reale è fatta di genitori che alla cena di Natale vi chiedono ma com'è che devo investire, ho visto queste cose qua, e noi dobbiamo, lo dico anche a Lorenzo, Paolo e tutti gli altri, noi dobbiamo rispondere a queste domande e aiutare le persone a rispondere a queste domande. Sulla Cina e l'high tech ne parliamo a margine, come abbiamo fatto, però queste domande sono domande, bravo, ok. Vai, brigati.
Grande cosa che è arrivata carina, come dovrebbero cambiare i portafogli di investimento in base alla propria età anagrafica, ovvero tenendo conto della capacità di poter accumulare.
Direi con un piano con la capacità di costruire un piano finanziario corretto, perché è una domanda, anche questa è una domanda corretta, però molto ampia. Come faccio io senza sapere niente a dare una risposta che possa aver senso?
Rispondiamo con Plan X, quindi.
Non è per andare a comprare i prodotti, però cioè, capite che è una risposta di questo tipo è un po' più ampia, che merita un approfondimento maggiore.
Cioè, diciamo che proprio l'unica cosa che si può dire a livello super generale è che solitamente tanto più si aumenta a livello di età e diminuisce la capacità di recuperare dalle perdite, se queste cose che tendono a valere a livello generale, si dovrebbe ridurre anche l'esposizione ai mercati più volatili e quindi razionali. Questa è la regola classica generale che potete trovare scritti sui libri. C'era la vecchia regola di Bogle che la vostra percentuale in azioni dovrebbe essere 100 meno l'età. Però fatta questa, che è magari il principio generale, ci sono mille eccezioni in base agli obiettivi. Come diceva giustamente anche Peter Malouk, che è l'autore dei libri che sono scritti col faccione di Tony Robbins, Incrollabile soldi, ma in realtà c'è dietro lui. Una delle cose che dice è una persona che ha 88 anni potrebbe tranquillamente avere degli obiettivi di lungo periodo, perché ha degli obiettivi cosiddetti di legacy, vuole lasciare i soldi ai nipoti, ai figli, e ci potrebbe essere invece uno che ha 30 anni e tutti i soldi gli servono subito, potrebbe andare a comprarsi casa fra 2 anni. Nonostante l'età dovrebbe far portare queste persone a investire una super sull'azionario e una super conservativa, per il tipo di obiettivi che hanno devono investire al contrario, quindi l'età è un fattore importante, ma gli obiettivi di vita comandano da questo punto di vista rispetto all'età come fattore.
Quindi, il segreto qual è? Dividi il patrimonio per obiettivi, o meglio, identifica gli obiettivi e poi diversificaci il portafoglio. Tu hai detto il plurale, come dovrebbero cambiare i portafogli di investimento, quindi già dici bene, i portafogli di investimento, non hai detto il portafoglio di investimento, perché quello è un errore, non è il portafoglione. I portafogli di investimento cambiano così, che ne so, il patrimonio che, man mano che si va avanti con l'età, lo si vuole lasciare per le future generazioni, quello deve crescere, anche perché io penso, cioè, un settantenne di oggi, non so quanti anni hai, chiunque tu sia, però un settantenne di oggi potrebbe avere davanti 1 o 20 anni lui stesso. 2, potrebbe lasciare i soldi ad altre persone, quindi ti dico portafoglio, tranquillo, una buona parte di azionari, però una parte del suo patrimonio magari se la vuole tenere chiaramente molto più prudente per evitare magari di finire i soldi, di andare nei casini a 85 anni, che non è bello. Quindi diversi obiettivi, diversi orizzonti temporali, diversi portafogli. Così semplice, una volta che l'avete capito, per applicarlo ci siamo. Paolo, cosa ne pensi di questo?
Sì. C'è gente a 20 anni che è molto prudente per qualsiasi motivo, magari, che ne so, fa un portafoglio col 50% obbligazioni. C'è gente che, perché vuole la bassa volatilità, poi capitano anni come questo dove prende legnate comunque, perché per lui le obbligazioni si devono muovere poco, invece no. Invece c'è l'ottantenne che però vuole vivere la vita loca, quindi si fa un portafoglio ultra speculativo, 80% di azionario, perché deve lasciare i soldi dell'eredità ai figli, non gliene fotte un cazzo, li vuole spendere tutti, tanto loro se li spenderanno lo stesso, e quindi vuol vivere.
Warren Buffett vive la vita.
Che vedete, cercate di capire anche come si sta muovendo la società. Cioè, un conto è 70 anni fa, dove a 60 anni morivi. Oggi però, cavolo, se riesce ad arrivarci in salute, a 60-70 anni, perché no? Perché non dire, io voglio fare una strategia di accumulo, dove chiaramente il rischio è quello di prendere più volatilità, però se mi becco un decennio che va bene, io vado sull'ultra aggressivo, i soldi che guadagno me li spendo. Quindi sì, dipende da persona a persona. Effettivamente non è un concetto che forse con me è legato molto, cioè l'età conta poco effettivamente, perché la società in cui viviamo oggi, non, cosa vuol dire anziano? Ci sono dei giovani che a livello mentale sono morti e ci sono degli anziani di 60-70 anni che ti danno la paga 10-0, non credo che sia sì.
Ma dice, guarda, anche questa domanda è ottima e dici bene tu in questa risposta, Paolo. Esatto, dipende, cioè quando ragazzi voi vedete, diciamo noi o si dice in giro anche magari i vostri promotori consulenti, che dipende dal grado di rischio. Non è solo quel cavolo di questionario obbligatorio che compilate veloci perché volete andare poi al bar con l'impiegato. È vero che dipende dal vostro grado di rischio. Ora, la difficoltà qual è? Che cercare di identificare il proprio grado di rischio è difficilissimo, perché non è un concetto che esiste in natura. Non è che diciamo, vi faccio l'analisi del sangue, vi faccio, no, il vostro grado di rischio è 8.7. Purtroppo non è così, entriamo in una sfera molto più complessa. Ok. Però dobbiamo interrogarci su questo discorso qua, perché, ripeto, la domanda è ottima, ma anche qui la risposta, a parte quello che abbiamo dato, è dipende. Cioè, che risposta è? È la risposta giusta, perché dipende un po', ripeto, dal tuo grado di rischio, all'esperienza, ai tipi di investimento e così via. Ed è vero, quindi, identificare il grado di rischio è molto complesso, anche lì cercheremo di continuare ad aiutarvi per cercare un po' di capire quanto dovreste rischiare. Perché vi dico, ha detto un'altra cosa Paolo interessante, mi ha fatto accendere la lampadina, cioè una persona che non ha bisogno di rischiare, perché magari c'ha un bel patrimonio, è tranquillo, ha mezz'età eccetera, perché deve rischiare magari su una percentuale di azionario anche troppo elevata? Anche questo mi stona un po', sinceramente, come roba, quantomeno su una parte di patrimonio. Cioè, perché deve essere... Cioè, quindi capite cosa cambia in base a quanti soldi avete, che età avete, che grado di rischio. È veramente uno scenario molto complesso. Perché una persona che ha già dei soldi, perché deve rischiare? Non ha bisogno di ulteriore rischio. Non vuol dire stare liquidi, signori, o comprare solo BTC. Non fraintendetemi. Però capite che identificare il portafoglio giusto per ognuno di voi... ha una marea di sfumature. Questo è un po' questo che volevo dire, dai.
Sì.
Ok, va bene. Che ore sono? Le 8.25. Cosa abbiamo? Abbiamo ancora tempo? No, forse no, mi sa. Come io, rimaniamo, facciamo notte. No, che domani è Capodanno, dobbiamo andare.
Esatto, dobbiamo essere tutti pronti e carichi.
Vabbè, dai, mi sa che facciamo? Qua continuano ad arrivare domande. Brigati, sei te l'host della trasmissione.
Magari per oggi potremmo fermarci, così magari andiamo tutti a prepararci per domani, però fateci sapere sia nei commenti che magari sulla mail di staff se questa iniziativa vi è piaciuta. Abbiamo ancora qualche domanda che ci è rimasta indietro, più diamo un'occhiata alle domande che ci avete mandato oggi e facciamo un'altra sessione simile.
Facciamo così,
vogliamo dare una carenza periodica.
No, che anche io mi diverto, anche questa domanda anche qui è carina, richiede una risposta.
Esatto, ci vuole un po' di tempo.
Domande buone, ragazzi, vi rispondiamo, rispondiamo a tutta, però dai, va bene. Aspettiamo con ansia i nuovi aggiornamenti. Aspettate, arriva. Va bene, signori, per stasera direi che terminiamo così, continuate, magari replichiamo prossimamente con un'altra domanda, cioè una sessione di domande così, ottime domande, speriamo di avervi dato delle buone risposte, non le risposte che vorreste in certi casi, ma chi è? Un vero saggio non colui che dà risposte, stavo cercando di tipo mezzo bosco, mezzo... non avete capito cosa intendo. Va bene. Gnoni, buona serata, è stato piacere stare in diretta con voi. Lorenzo, Paolo, grazie. E replichiamo, dai.
Siamo sempre sul podcast. È stato così. Un piacere averti come ospite, sul tuo podcast.
Ringrazio anche l'invito. I compiti per casa, esercitatevi a fare buone domande. Ok, concentratevi su questo, è molto, molto importante, che è già mezza risposta, una buona domanda e una mezza risposta, e questo è un proverbio inventato.
No, penso che era Einstein che lo diceva.
Vedi che
internet poi tutti dicono tutto. Però.
Non l'ho letto, giuro, non l'avevo letto, me lo sono inventato, vedi che... Basta minchiate. Ciao a tutti, buon proseguimento, buona serata.
Buon anno a tutti.
Sempre, niente, non ci pieghiamo, Luca. Esatto, buon anno Savino, buoni spunti, ciao Vincenzo, grande, esatto, ottimo così, bene ragazzi, molto molto importante. chiudiamo la trasmissione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Paolo, prossima. Il commento più bello. Paolo,
sì. No, no, no.
Ma è un influencer.
Non vendo niente, non vendo niente.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Matteo. Ciao a tutti.